Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono stato in silenzio per parecchio tempo, in meditazione e preghiera, e adesso ho avuto la voglia di fare questo video, o meglio questo audio, perché potete solo sentire la mia voce, dopo tanto tempo. Nel 2015, 2016 e 2017 ho fatto parecchi video. Invece il 2018 e 19, l'anno scorso, ne ho fatti pochissimi. Gli ultimi due erano concussione, combustione, consenso, concussion, combustion, consensus. E poi mi sono fermato per parecchio tempo e in meditazione, in preghiera, ma soprattutto in cordoglio, questo cordoglio che non è iniziato soltanto dalla morte dei miei genitori, mio padre prima e poi mia madre, ma la tristezza vera e propria è iniziata proprio quando mia madre era stata ricoverata l'ultima volta o due volte prima, ed era abbastanza ovvio che c'era stato un collasso. Nel senso che la sua vita già era cambiata da prima, ma da quel momento in poi era cambiata ancora di più, perché le circostanze della vita l'avrebbero costretta a rimanere a letto ferma e quindi essere allettata. E questo ce lo aspettavamo un po' tutti, però dalla teoria poi ai fatti, a vedere gli esseri umani come ci si riduce, diventa una cosa molto pesante. Quindi da quel momento lì, quindi già parecchi anni prima che morisse mia madre, era iniziato questo processo di grande cordoglio, diciamo, per una madre che era ancora viva, ma non poteva più essere come era prima. E poi è arrivato il culmine, ovviamente, di questo cordoglio con la morte di mio padre e ancora di più con quella di mia madre, quindi ha influito molto con quella di mia madre perché ci ho vissuto assieme molto più che con mio padre, ma è stato più o meno uguale, ma per mia madre penso un po' di più, un po' sottolineato, un po' parecchio, diciamo. La mamma è sempre la mamma, c'è questo rapporto intenso sin dalla nascita. E la cosa bella è che ognuno di noi è diverso, siamo diversi l'uno dall'altro, ognuno percepisce le cose che succedono in una maniera diversa dall'altro e la collega a molte cose. Le persone più sfortunate sono proprio quelle che sono i mistici, i religiosi, coloro che riflettono, dedicano la loro vita. Io potevo fare mille altre cose, no? Nei lavori che ci sono nel mondo. Invece ho dedicato la mia vita proprio a, diciamo, comunicare il Vangelo della salvezza attraverso la grazia, sin dalla mia età giovanile, da 30 anni, qua avevo 30 anni, adesso ne ho 60. Quindi sin dall'età di 30 anni avevo dedicato la mia vita proprio a questa cosa qui, a parlare con le persone circa la loro anima, quindi dove andrai dopo la morte. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato, quindi dedicare la propria vita a questa causa, che era confermata mese dopo mese, anno dopo anno, quindi non è che all'età di 31 sono tornato nel mondo a lavorare o all'età di 32 o 33, no, no, anno dopo anno, anzi era sempre di più, fino a quando ho raggiunto i 40 anni che sono andato in proprio, quindi mi sono anche distaccato da ogni forma di chiesa ecclesiastica e ho formato il mio proprio gruppo. Nel 2001, quando ho fondato la comunità, ho fondato l'Associazione Cristiana Aiuto Pratico, una comunità proprio per trasmettere il messaggio della salvezza a gerarchica, quindi il contatto diretto tra i credenti e il loro Dio, senza alcuna forma di mediazione gerarchica, di, diciamo, uomini religiosi che possono fungere da mediatori tra Dio e loro stessi. E purtroppo in questi anni venivo percepito come un mediatore, anch'io. Quindi non mi posso sentire di aver avuto successo nel trasmettere questo concetto. Ecco perché nel 2017 sono anche uscito da questo giro, quindi ho chiuso i locali, erano quattro locali, Donati, Dusmet, Donzelli e Torrigio, quattro locali, dal 2001 al 2017. E adesso sono online, quindi incontro le persone tutti i giorni fuori, senza appuntamento, le incontro così per caso, e anche online tramite WhatsApp, Messenger, SMS, messaggi, telefonate, eccetera, eccetera. Quindi venivo percepito anch'io come un mediatore, quindi il messaggio che tu devi avere il contatto diretto con Dio, senza l'ausilio di persone religiose. E ha funzionato con molte persone che ascoltavano attentamente, facevo vedere anche passaggi della scrittura, che lo Spirito Santo è colui che guiderà le persone, non la gerarchia, non il sacro magistero o la sacra tradizione o la sacra scrittura, ma lo Spirito Santo vi indicherà, vi insegnerà ogni cosa. E lo Spirito Santo sarebbe Dio. Cioè il contatto dell'essere umano con Dio, il contatto diretto, attraverso lo spirito dell'Onnipotente, lo spirito santo, lo spirito del giusto. Le persone purtroppo sono ipnotizzate ad avere un mediatore, una persona che gli indichi la strada, ma non hanno bisogno di nessun indicatore. Se loro credono che c'è un creatore, che è un creatore amorevole, che si è incarnato, e si appellano a lui, ecco che lui entra nel loro cuore. Quindi non hanno bisogno né di Zaccaria né di nessun altro, di nessun uomo religioso. E quando parlo di religioso, cioè appartenente a una religione, tu dirai: ah, quella religione. No, quest'altra religione anche, e anche quest'altra, e quest'altra, e quest'altra, e quest'altra. Quindi qualsiasi religione che ti viene in mente è quella che io intendo. Nessun uomo religioso può essere un mediatore tra Dio e l'uomo. Il Creatore vuole che ogni essere umano abbia un contatto diretto con Lui. Quindi questo mio silenzio era per vari motivi. Il motivo principale era proprio per questo cordoglio che ancora c'è, non è diminuito neanche di un millimetro. E poi è collegato col cordoglio anche delle tante persone nella mia vita, anche con la missione, dal 2001 in poi, ho visto persone morire, persone giovani, meno giovani, di ogni età, genere e colore, e questo ha influenzato appunto quello che dicevo prima, una delle poche persone che vengono influenzate più profondamente sono proprio quelle persone che dedicano la loro vita non a livello concettuale, a livello ideale, ma a livello reale, pratico, nello scandagliare di qual è il destino dell'uomo dopo la morte, quindi di occuparsi dell'anima del prossimo, oltre alla propria anima. La propria anima è già salvata, no? Chi crede nel Signore Gesù è salvato. Ma proprio prendersi la briga di preoccuparsi della salvezza delle altre persone. Ecco, questa persona qua, queste persone qui, che decidono con la loro spontanea volontà, e poi tu vai a scoprire che non hanno nessun supporto finanziario per farlo, quindi ecco, quella è la persona che tu devi vedere chi è e considerarla. Perché è molto facile, per esempio, per me occuparmi dell'evangelizzazione, di parlare alle persone di Gesù, eccetera, quando io ho le spalle coperte con 2.000 euro al mese che qualcuno me le paga per pagare, qualcuno me le provvede, cioè una comunità, una chiesa, me le provvede per pagare tutte le mie spese, no? Appartamento, bollette, automobile, pubblicità per avere Bibbie, eccetera. È facile. Invece se tu vai a cercare, a scandagliare, dov'è quella persona che crede in queste cose e non ha neanche un centesimo di supporto da nessuna comunità, nessuna autorità, nessun ente, ecco, quella è la persona che tu devi concentrarti su di essa. E purtroppo erano pochissime le persone che capivano queste cose, che apprezzavano, e molte persone pensavano che ero addirittura sovvenzionato da chissà chi, da grandi entità religiose, cattoliche o evangeliche, o chissà cosa gli veniva in mente, anche diciamo entità governative locali o estere. Invece non era vero per niente, non c'è niente, non c'era e non c'è nessun sostentamento economico, non c'è mai stato nessun sostentamento economico se non delle offerte libere che venivano date dalle persone che entravano. E l'offerta media era 20 centesimi, quindi 20, 50 centesimi, al massimo 50. Certo che c'erano 3-4 persone che davano 1 euro. Ma erano 3-4 persone, la maggior parte davano 20 centesimi, 20, 50, 20, 50 centesimi, e con questo andavo avanti appena appena per pagare l'affitto, e il mangiare non era un problema perché i negozianti di zona regalavano un sacco di cose che io distribuivo al 99% al popolo, e rimaneva quell'1% per me, che era anche più che sufficiente per mangiare. L'abbigliamento anche non era un problema, perché la stessa cosa, idem con patate, anzi idem con camice, ed erano buste di abbigliamento continuamente, continuamente, che arrivavano per la gente, quindi non ho mai avuto problemi di abbigliamento o di cibo. Il problema era soltanto l'affitto e le bollette, specialmente la luce, perché consumavamo parecchio. Quindi appena appena si riusciva a pagare. E questo non è, non solo le persone non l'hanno mai capito, ma che a me non interessava il lato economico, ma non hanno mai neanche capito chi era questa persona che dedicava la sua vita a fare queste cose, e lo sta ancora facendo, però adesso dietro le quinte. E molte persone adesso si stracciano le vesti, si battono il petto in chiesa di quello che è successo in questi anni, e che vorrebbero a tutti i costi che io tornassi. Addirittura già dai primi mesi che avevo chiuso, 4 locali si erano fatti avanti gratis, non dovevo pagare niente. Potete vedere lo screenshot, cioè la fotografia dei messaggi che ricevevo di questi 4 locali, con il numero di telefono di chi mi sta mandando il messaggio, così potete andare a telefonare e dire: è vero che tu avevi un locale qui, io avevo un locale là, e lo offrivi gratis? Quindi lo potete trovare su Facebook e penso anche sul mio sito fredzaccaria.it. Da qualche parte c'è. Se non lo trovi, mi puoi chiedere di mandartelo e te lo mando. Posso mandare a chiunque. Sono 4 screenshot. Già dai primi mesi dopo che avevo chiuso, le persone si erano rese conto. E adesso ancora di più, molto di più adesso. Io penso che adesso la gente pagherebbe oro per avere di nuovo un locale, e sicuramente l'apprezzamento sarebbe molto di più. Ma non ci sono più queste forze, e anche perché ho avuto un paradigm shift, uno spostamento di paradigma. E questo spostamento consiste nel fatto che credo nella salvezza universale, quindi che tutti siamo salvati, anche se non ti piace, sei salvato lo stesso. Anche se sei la persona più malvagia del mondo, sei salvato lo stesso, proprio perché l'amore di Dio è un amore infinito. E qui ci sarebbero 50 ore da parlare intorno alla parola infinito. Cosa significa amore infinito? Quindi questo spostamento del paradigma è che la salvezza è universale, a tutti, siamo tutti salvati. Quindi non serve più a me andare in un locale e parlare con le persone: credi in Gesù, credi in Dio, diventa religioso. Non serve più, sei salvato comunque, ti piaccia o meno. È ovvio che chi crede in Gesù è salvato immediatamente, chi non crede in lui andrà all'inferno, ma sarà un inferno senza fiamme e non eterno, quindi limitato nel tempo. Tutte queste cose io le racconto già nei miei video, già del 2015-2016, si possono andare a vedere in inglese e in italiano. L'altro spostamento di paradigma, paradigm shift, è stato nell'inutilità dell'evangelizzazione. E questo lo potete vedere anche in uno dei miei video, anche in inglese, dove c'è scritto la parola profligacy. Vedete la parola profligacy? Cerca nel mio sito, su YouTube, la parola profligacy. E potrai andare a vedere di che cosa sto parlando. Sto parlando dell'inutilità dell'evangelizzazione, non serve a niente. Tu dirai: cosa vuol dire evangelizzazione? Vuol dire parlare con la gente, vuol dire convincere la gente di essere buona, gentile, credere in Dio, credere in Gesù. Non serve a niente. Tu dirai: ma perché non serve a niente? Te l'ho appena detto, perché sei salvato comunque. Anche se tu sputi in faccia a Dio, non credi in Dio, sei salvato lo stesso. Tu dirai: ma io non ci credo. E allora parliamo 55 ore di che cosa significa amore infinito, la parola infinito. Ti farò 50 esempi di cosa significa infinito. E saremmo arrivati al 0,1% di quello che dovremmo arrivare per capire cosa significa amore infinito. E poi spiego anche molte altre cose, che siamo stati creati senza il nostro consenso, ci è stato dato il libero arbitrio senza il nostro consenso. Tu dirai: cos'è il libero arbitrio? Qui ci sono 50 ore per parlare di che cos'è il libero arbitrio. Quindi c'è tantissimo da parlare, no? Su ogni punto, su ogni cosa. Ho creato, grazie a Dio, uno studio, un pensiero sistematico, ed è stato già coniato da varie persone ed è entrato nel lessico come l'gnosticismo cristiano zaccariano. Quindi sono un cristiano che crede nel Creatore, che si è incarnato attraverso la figura del Signore Gesù Cristo. E ho raggiunto questo gnosticismo, cioè non agnosticismo. Agnosticismo significa che non lo sai, boh, non lo so, che ne so. Invece gnosticismo, una parola che inizia con la G, quindi GNO, gnosticismo, significa lo so, sono sicuro, ho la certezza. E questo non può venire altro che dal misticismo, dall'introspezione, introspezione. Cioè l'introspezione sarebbe la meditazione interna, la preghiera, l'essere da solo, pensare giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, e vivere il distanziamento sociale che io l'ho vissuto già dal 2017. Le persone da marzo, diciamo, di quest'anno hanno imparato il distanziamento sociale. Io l'ho vissuto già dal 2017. Io a livello morale e spirituale e reale, invece il distanziamento sociale di marzo 2020 è a livello fisico, ma ha sempre lo stesso nome, solo che il concetto è diverso. E a proposito di marzo 2020, c'è stata questa cosa tremenda. E di questa malattia che ha invaso tutto il mondo, non dirò i nomi, eccetera, perché gli algoritmi vanno a captare tutto. E io vorrei lasciare soltanto adesso e chiudere con questo versetto: o gente, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te, nasconditi per un momento finché non sia passato, cioè finché non sia passata questa cosa malvagia, questa cosa brutta. Isaia capitolo 26, versetto 20. Isaia 26, 20. O gente, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te, nasconditi per un momento finché non sia passata. Passata questa cosa brutta, diciamo. Questo è il versetto che io ho condiviso con tutte le persone che incontravo sin dall'8 marzo 2020, condivisa sia in inglese che in italiano, ed è stata una cosa, diciamo, di incoraggiamento alle persone per ubbidire a ciò che le disposizioni di legge ci davano, e grazie a Dio la situazione adesso è molto meglio. Siamo a maggio 2020, quindi speriamo che questa estate sarà un'estate tranquilla, penso di sì, e e Dio ci salvi a ottobre, novembre, quindi dobbiamo pregare che la situazione rimanga così com'è adesso e anzi ci siano dei miglioramenti sotto ogni punto di vista. Preghiamo che il Signore possa aprire le menti della gente e che tutto possa andare per il meglio. Sia lodato Gesù Cristo.